6 di sera.
Le autorità svizzere rispondono all'Italia dopo gli attacchi di Roma innescati dalla scarcerazione del titolare del Constellation a Caen. Da noi, dice il presidente della Confederazione Parmelin, c'è la separazione dei poteri. Buonasera ad Alessandro Broggini. Ci ha provato anche l'ambasciatore italiano in Svizzera, che ha telefonato alla procuratrice vallesana titolare dell'inchiesta, protestando, senza successo, perché lei, dopo avergli spiegato che quella decisione non l'ha presa lei ma un giudice, lo ha invitato a tornare a utilizzare i canali della diplomazia. In Ticino il Dipartimento Formazione e Apprendimento e il DFA di Locarno oggi ha aperto le sue porte. I più interessati, i giovani che valutano se intraprendere la carriera dell'insegnante, ad accogliergli anche gli studenti che oggi frequentano la scuola, apparentemente poco scoraggiati dalla mancanza di prospettive che ha colto di sorpresa negli ultimi tempi sia alcuni aspiranti docenti sia le stesse autorità cantonali.
Da una parte c'è questa ansia di finire il DFA e di non trovare immediatamente lavoro. Dall'altra parte c'è questo bisogno di supplenze e sicuro avrai l'occasione per essere integrato nel mondo professionale.
Questa è una delle voci che ritroveremo nel reportage che vi proporremo tra poco. Per la cronaca estera invece saremo negli Emirati Arabi, perché per 2 giorni e per la prima volta delegati di Ucraina, Russia e Stati Uniti si sono ritrovati nella stessa stanza con lo scopo di trovare una via d'uscita al conflitto armato tra Mosca e Kiev. Tensione sull'asse Italia-Svizzera dopo la scarcerazione del titolare del locale di Cramontana dove è avvenuta la tragedia di Capodanno. Se dall'Italia si esprime indignazione per la decisione della magistratura vallesana, dalla Svizzera si ricorda la separazione dei poteri e si assicura che chi ha sbagliato pagherà. In redazione Johnny Canonica.
La liberazione su cauzione del proprietario del locale di Cromontana in cui è scoppiato un rogo di Capodanno, decisa dal Tribunale per le misure coercitive del Canton Vallese, ha avuto l'effetto del gettare benzina sul fuoco agli occhi delle autorità italiane. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno espresso l'indignazione dell'Italia per una decisione che né condividono né capiscono. Un'indignazione alla quale hanno risposto le autorità svizzere. In primis il presidente della Confederazione Guy Parmelin, avvicinato dai colleghi di SRF all'assemblea dell'UDC di Nefels.
Si può capire l'indignazione dell'Italia, anche se l'Italia guarda alle procedure in Svizzera con l'occhio della sua legislazione. In Svizzera vige la separazione dei poteri e vi è il federalismo al quale teniamo. Ripeto quanto ho sempre detto a nome del Consiglio federale. Osserveremo questa inchiesta da vicino. È importante che la giustizia faccia il suo corso rapidamente, in tutta trasparenza e giunga a delle conclusioni. Se ci sono stati degli errori, delle violazioni di norme penali, delle sanzioni dovranno essere prese, ma saranno l'inchiesta e la giustizia a decidere.
Da parte sua, il consigliere federale Ignazio Cassis, in un post sul social media X, ha scritto che, come l'Italia, anche la Svizzera piange le 40 vittime e i tanti feriti della tragedia di Cramontana. Capiamo il dolore perché è anche il nostro dolore. Vogliamo chiarezza, seguiamo con attenzione il lavoro della giustizia del Canton Vallese. Cassis ha inoltre fatto sapere di aver parlato con l'omologo italiano Tajani e che insieme hanno ribadito la volontà di Svizzera e Italia di sostenersi reciprocamente in questa tragedia comune. Da parte italiana, l'ambasciatore a Berna Gian Lorenzo Cornado è stato incaricato di prendere contatto con la magistratura vallesana per chiarire i motivi della scarcerazione del proprietario del locale. Lo ha fatto contattando la procuratrice generale Beatrice Piu, che gli ha risposto spiegandogli che non si trattava di una sua decisione, ma del Tribunale delle misure coercitive.
E tra gli eventi in corso in questo momento c'è anche il calcio, quello giocato a Cornaredo. Il Lugano da pochissimi minuti sta affrontando il Winterthur per la 21ª giornata di Super League e a Cornaredo. A seguire la partita per la nostra radio c'è Omar Gargantini. A te Omar.
Buonasera, buonasera anche da parte mia. Si gioca in effetti da 4 minuti nel corso del primo tempo in questo debutto casalingo del Lugano nel 2026. Lugano che ha una striscia aperta di 4 vittorie consecutive che vuole evidentemente provare ad irrobustire contro il fanalino di coda del campionato. Per il momento siamo ancora sullo 0-0, anche se è già stato subito un primo tentativo di Dos Santos sugli sviluppi di un'azione piuttosto elaborata e da calcio d'angolo. Tentativo del numero 27 che si è spento sulla parte esterna della rete della porta di Capino. Lugano che schiera la stessa formazione che lo scorso weekend è andata a vincere con una goleada in quel di Lucerna. Rapidamente Saip in porta, Zanotti, Kelvin Delcroix e Marques sulla linea difensiva a 4, Abislimi e Gheorghic in mediana e poi a Cimignani, Stefan e Dos Santos a supporto di Kevin Behrens. Evidentemente non è la stessa formazione perché mai è squalificato e il suo posto viene preso da Kelvin. Già un cartellino giallo per un fallo proprio nei confronti dell'ex difensore della Bien, ammonito per gioco pericoloso Unziker, il centravanti del Winterthur, e dalla signora Desiree Blanco che è l'arbitro di questa partita. Ribadisco, quinto del corso del primo tempo a Cornaredo, Lugano 0, Winterthur 0. Studio
Omar Gargantini dallo stadio di Cornaredo, ti ritroveremo nel corso dell'edizione con altri aggiornamenti. La politica adesso, quella nazionale, perché oggi l'UDC nazionale appunto si è riunita nel Canton Glarona a Neffels e ha dato le indicazioni per il voto del prossimo 8 marzo. Due sì sulle iniziative sul denaro contante e su 200 franchi bastano e due no sul clima e sulla tassazione individuale. Nel suo discorso di apertura il presidente democentrista ha parlato di neutralità, indipendenza e libertà, attaccando sinistra, verdi e centro. Marcel Detling è invece stato silente su Donald Trump. Roberto Scolla gliene ha chiesto il motivo.
Er hat höchstens einen kleinen Punkt, in dem er sagt, wir sind auch abhängig von Amerika. Wir haben, glaube ich, in den letzten 20 Jahren verdreifacht unsere Exporte auf Amerika.
In fondo, il presidente USA ha messo in evidenza la nostra dipendenza dagli Stati Uniti. In effetti, nota Marcel Detling, negli ultimi 20 anni abbiamo triplicato il nostro export verso gli USA. Gli americani è vero che hanno aumentato i dazi e minacciano di accrescerli ancora, ma a differenza dell'Unione Europea non ci impongono le loro leggi e non ci vogliono punire con i loro giudici, come vuole fare l'UE. Noi dell'UDC non vogliamo né l'uno né l'altro, non vogliamo dazi alti e non vogliamo imposizioni da Bruxelles. Vogliamo poter commerciare con tutti. Questo ha fatto grande la Svizzera e questa deve essere la ricetta per il futuro. Ma facciamo notare al presidente UDC, sulla questione dei fondi ebraici sono stati gli Stati Uniti ad intervenire, come è stato su pressione USA che la Svizzera ha abbandonato il segreto bancario. A quel tempo al governo negli USA c'erano i democratici, noi abbiamo sempre detto che con i repubblicani al potere per la Svizzera sarebbe stato meglio, così è stato nel passato. Certo, oggi con questo presidente è più difficile, ma il segreto bancario e la crisi occupazionale del settore è colpa dei democratici, adesso poi è in corso anche una guerra economica. Quindi, Marcel Detling, lei è contento del comportamento del consigliere federale, del suo partito e presidente della Confederazione, Guy Parmelin, che ha fatto finta di niente dopo le esternazioni, anche offensive, di Trump. Penso sia l'unica soluzione possibile. Come piccolo paese dobbiamo andare d'accordo con tutti, buttare altra benzina sul fuoco non serviva. Parmelin si è comportato da svizzero, è stato diplomatico, ha guardato avanti e cercato una soluzione anche con gli americani. E il presidente dell'UDC intende fare forse un po' di autocritica sul fatto che i suoi due consiglieri federali, assieme a quelli liberali, pur avendo la maggioranza in Consiglio federale, non riescono, sempre secondo voi, a fare una politica borghese di centrodestra? I liberali sono l'ago della bilancia, anche se non dovrebbe essere così, perché i borghesi in governo sarebbero 5 e non solo 4, se solo il centrista in Consiglio federale non fosse sempre con la sinistra. E questo, conclude il presidente democentrista Marcel Detling, mi preoccupa molto.
In Ticino adesso, perché oggi il DFA di Locarno, ovvero l'alta scuola pedagogica, ha aperto le porte ai futuri allievi. Tanti ragazzi sono arrivati a dimostrazione del sempre grande interesse per la professione di docente. Tra sogni, progetti, ma pure molte incertezze, c'era Marcello Iarace.
A me è sempre piaciuto il mondo dell'insegnamento, soprattutto i bambini. Quando ero piccolina ho sempre avuto delle esperienze un po' così con la scuola e appunto vorrei cambiare questa cosa, fare in modo che altri bambini possano non vivere la stessa situazione che magari ho vissuto io quando ero piccolina. E sono venuta oggi all'Open Day per informarmi e vedere com'era anche l'ambiente e tutto.
Uno strumento? Mi piace molto proprio questo lavoro, poi anche l'elementare, io ho un bel ricordo degli ultimi anni rispetto ai primi due, quindi diciamo che mi interesserebbe molto sia per i bambini del prossimo futuro che per me stessa, diciamo, anche per poter fare più come il secondo maestro che ho avuto più che per il primo.
Nicolas, tu sei presidente del comitato studenti qui del DFA. Oggi c'è questo Open Day. Cosa vi chiedono? Quali sono le preoccupazioni che percepite?
La principale è appunto il numero ridotto di iscritti che prendono ogni anno. Le iscrizioni sono sempre di più, quindi capisci che alcuni rimangono fuori. Quindi è un po' quella la preoccupazione. Noi siamo qua comunque per assicurarli e per dare dei consigli pratici in base all'esperienza che ho avuto io, ad esempio, che non sono riuscito a passare la prima iscrizione e quindi ho dovuto aspettare un anno. Ecco, in questo caso comunque è importante avere dei piani B, come ad esempio altre lauree che ti permettono di lavorare con i bambini, però appunto di avere questa mentalità aperta e dopo trovarti in una situazione in cui magari sei tu che scegli.
Il consiglio, mi sembra di capire, è non mollare. Se esatto. vi dicono di no oggi, magari ti diranno di sì domani.
Poi ovvio, se tu sei fisso sull'idea che vuoi lavorare come insegnante, quell'anno puoi prenderlo anche come un'occasione per fare degli stage, ad esempio in centri extrascolastici oppure nelle scuole speciali, vivi l'esperienza e dopo puoi ritornare e sicuramente lì avrai il background che ti permette di passare la graduatoria del DFA.
Magda Ramadan, lei è responsabile della formazione di base qui al DFA ASP. Abbiamo parlato con i ragazzi del comitato degli studenti, ci dicevano che già le iscrizioni sono già al di sopra dei posti che potete mettere a disposizione, la dimostrazione che è una professione sempre molto richiesta, quella di docente.
Ma io credo che ci sia sempre un interesse per un motivo forse anche molto semplice: ognuno di noi ha un'esperienza della scuola, l'opinione pubblica si è sempre interessata ai temi della scuola, quindi io credo che sia una formazione e una professione che suscita sempre interesse, sì.
E questo nonostante il mercato del lavoro sia cambiato.
Quello che abbiamo osservato da quando ci occupiamo appunto della formazione sotto il cappello accademico è che la femminilizzazione, per esempio, ha reso il mercato del lavoro nel contesto della professione insegnante più duttile. I percorsi di carriera sono molto più incerti nella misura in cui magari si inizia con l'ambizione di un tempo pieno, poi si decide di prendere un congedo, poi si riprende magari a tempo parziale. Questo ha reso la professione effettivamente più, se vogliamo, insicura, ma anche più disponibile, perché si aprono a volte delle opportunità che non erano state preventivate.
Ti spaventa un po' il mondo del lavoro che non dà così tante certezze oggi rispetto magari al passato?
Sì, un pochettino sì, mi spaventa, però alla fine la vita è piena di rischi e alla fine bisogna anche prenderli per vivere bene, ecco.
Sorprese che, continuando a parlare di formazione, possono essere anche economiche. In questo caso parliamo di quanto costerà seguire una formazione superiore in Svizzera. E lo facciamo perché la discussione attorno alle finanze federali, in particolare attorno ai tagli all'istruzione proposti dal Consiglio federale, è ancora in alto mare e di conseguenza le università sono nella più totale incertezza. Non sanno quanti soldi arriveranno da Berna. C'è chi ha già iniziato a muoversi, riducendo ad esempio l'offerta formativa o aumentando le tasse di iscrizione, e chi, come la SUPSI e l'Università della Svizzera Italiana, ha invece scelto di temporeggiare. Stefano Lordi ha raccolto le loro preoccupazioni.
I tagli proposti dal governo federale ammontano a 120 milioni di franchi annui per le università e a 78 milioni per i politecnici. La questione è ora nelle mani del Parlamento, il cui Consiglio degli Stati ha già espresso la volontà di dimezzare l'entità del colpo di scure. E se alcuni atenei hanno già deciso di correre ai ripari, in Ticino invece si attende, come ci riporta il direttore della SUPSI, Franco Gervasoni.
La direzione e il Consiglio e la SUPSI al momento hanno deciso di attendere con delle modifiche delle tasse semestrali per i nostri studenti, anche tenuto conto che storicamente, sin dalla sua costituzione, gli studenti non residenti pagano il doppio della tassa semestrale rispetto agli studenti residenti, quindi un ulteriore aumento non sembrava opportuno in questa fase.
Difficile proporre un aumento delle tasse universitarie anche per l'Università della Svizzera Italiana. Attualmente la più cara a livello federale, con 4.000 franchi annui per gli studenti residenti in Svizzera e 8.000 per chi risiede all'estero. Ce ne parla Gabriele Balbi, direttore ad interim dell'USI.
Allora, una preoccupazione è quella di, essendo già con tasse molto elevate, di alzarlo ulteriormente. Questo sarebbe difficoltoso perché non ci permetterebbe, che ne so, più di attirare gli studenti svizzeri, per esempio, che è uno dei nostri più grandi obiettivi, diciamo così. Dall'altro, la preoccupazione è anche relativa, direi, alle misure di compensazione, e quindi si sta discutendo se queste misure per quanto resteranno in vigore, da quando partiranno, eccetera. In sostanza abbiamo dei piani pronti, ma restiamo in attesa in questo momento.
A rendere ancora più difficile intervenire sulle tasse di iscrizione sono i bilaterali tra con l'Unione Europea, che se accettati richiederebbero alle università l'equiparazione di trattamento tra i residenti in Svizzera e quelli in UE. Un problema non da poco che per l'Università della Svizzera Italiana potrebbe costare fino a 6 milioni di franchi annui.
Noi dovremmo lavorare su un punto di parificazione che da un lato non ci permetta di perdere degli introiti finanziari, dall'altro sia sopportabile naturalmente per gli studenti svizzeri. Naturalmente si può lavorare in molti modi, comprese delle borse di studio o dei finanziamenti particolari, ma questo naturalmente è un discorso futuro. Però ecco, ci vuole un punto di equilibrio tra le varie esigenze che naturalmente andrà trovato.
A peggiorare una situazione di per sé non rosea è anche lo spettro del progetto di ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, Dissociazione 27, che andrebbe a scaricare parte degli oneri federali sui cantoni.
In questo caso sono in gioco piuttosto i contributi infrastrutturali, quindi sia i contributi per gli affitti che per la SUPSI sono di circa 500.000 all'anno che riceviamo dalla Confederazione, ma soprattutto sui nuovi investimenti. Quindi vorrebbe dire, se passa questa idea, che i nuovi investimenti dopo il 2030 non verrebbero più sostenuti dalla Confederazione. Oggi sono sostenuti al 30%, quindi è facile immaginare la difficoltà che avrebbe il nostro cantone, magari a differenza di altri, a continuare a investire anche dal punto di vista infrastrutturale.
Il rischio è quindi quello di aumentare ulteriormente la polarizzazione tra cantoni e università forti e quelli che non rientrano nell'asse Ginevra, Losanna, Berna e Zurigo.
Altro break a 6 di sera, altro aggiornamento da Cornaredo per la partita di Super League tra il Lugano e il Winterthur. Omar Gargantini, è cambiato il risultato.
Esatto, 16esimo nel corso del primo tempo, il Lugano è in vantaggio 1-0 per i bianconeri. Il parziale, il gol firmato poco fa con una splendida punizione da Anto Gurgic, lo specialista dei rigori, dunque su palla ferma, ma questa volta appunto su punizione, ha messo la partita sui binari ideali per la formazione bianconera. Punizione nata da una ripartenza 3-2 dettata da Dos Santos, che si è centrato, è stato steso ai 18 metri dall'intervento di Arnold, e poi sul pallone è arrivato appunto Gurgic, che ha disegnato una parabola impossibile per Capino, pallone finito all'incrocio dei pali. Dunque 16esimo del primo tempo, qui a Cornaredo Lugano 1 Winterthur 0. Adesso gli ospiti dovranno forzatamente uscire dal loro guscio difensivo. Studio
Omar Gargantini, se non ci saranno novità continueremo a seguire insieme la diretta della partita al termine di 6 di sera Rete 1 Sport tra circa un quarto d'ora. Adesso invece andiamo a Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove nel primo pomeriggio si è concluso l'incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti per mettere fine alla guerra in Ucraina. Il portavoce del governo emiratino ha dichiarato che si è trattato di colloqui costruttivi in un'atmosfera positiva, colloqui che si sono concentrati sugli elementi ancora irrisolti della bozza del piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Con Manjula Bhatia la cronaca su quanto è emerso e poi ne discuteremo con un analista.
In realtà non sappiamo molto di quanto discusso. Ci sono le dichiarazioni del padrone di casa, che ha parlato di colloqui costruttivi, di un'atmosfera positiva. Le dichiarazioni ufficiali sull'esito di questi colloqui sono state affidate alle rispettive capitali. E da Kiev il presidente Zelensky ha detto che è stata stilata una lista di questioni che potrebbero essere discusse in ulteriori incontri. Nessuna dichiarazione invece da parte russa per il momento. C'è un elemento nuovo di questi colloqui iniziati ieri ad Abu Dhabi. Per la prima volta dallo scoppio della guerra, le delegazioni ucraina e russa si sono ritrovate nella stessa stanza. Presenti i mediatori statunitensi Witkoff, il genero di Trump Kushner e lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Da precisare però che gli inviati ucraini erano di peso, c'era il segretario del Consiglio di Sicurezza Umerov e il capo dell'ufficio presidenziale Budanov. Di rango inferiore invece gli emissari russi, tra questi il capo dell'intelligence militare Kostyukov. Quello che sappiamo per certo è che questa seconda giornata di colloqui trilaterali si è tenuta mentre a Kiev più di 6.000 immobili erano senza riscaldamento e 80.000 abitazioni erano senza elettricità, con temperature esterne inferiori ai meno 10 gradi. Questo conseguenza di una nottata di intensi bombardamenti sulla capitale e su Kharkiv, che hanno provocato un morto e una trentina di feriti.
Allora, facciamo un po' di analisi. Come possiamo valutare l'esito di questi colloqui? Mangiula Battia nel pomeriggio ha intervistato Marco Mariano, che è professore di storia dell'America del Nord all'Università di Torino. Sentiamo le sue considerazioni.
Al di là del tono costruttivo e della novità pur significativa della compresenza delle due parti mediate dagli americani, possiamo parlare sostanzialmente di un nulla di fatto, che non è particolarmente sorprendente viste le premesse, nel senso che da parte del presidente Trump si era fatto riferimento alla opportunità ormai molto vicina di un accordo, senza però che questa dichiarazione avesse delle basi di fatto. Rimangono insoluti gli aspetti fondamentali, che sono le garanzie di sicurezza e soprattutto la questione territoriale, pochi ma importantissimi nodi ancora da sciogliere.
Veniamo a questi nodi, a partire dalla questione territoriale. La Russia vuole un ritiro tout court degli ucraini dal Donbass, anche dalle zone che ancora controlla. Insomma, Mosca non è disposta ad accettare un congelamento della linea del fronte sulle posizioni attuali. Che sbocchi potrà avere questa questione, considerato che gli Stati Uniti non sembrano disposti a fare molta pressione sulla Russia?
Esatto, gli Stati Uniti non sembrano disposti a spendersi su questo. Questo è un punto che è molto difficilmente accettabile per gli ucraini per una serie di motivi, non solo di tipo simbolico ma anche di politica interna. Certo, l'Ucraina ha speso molto in termini di vite umane e proprio per questo è molto difficile che accetti di lasciare alla Russia quel 20% circa di territorio del Donbass che ancora controlla. L'impressione è che da parte statunitense ci sia un po' la tentazione di lasciar decidere la cosa al campo di battaglia. Continuando questa trattativa in tempi che continuano ad allungarsi, allora siano le armi appunto a decidere a favore russa la questione territoriale del Donbass, che sembra molto difficilmente risolvibile dal punto di vista negoziale.
C'è poi la questione delle garanzie di sicurezza. Kiev ha più volte avuto rassicurazioni in questo senso da Washington, ma ancora queste garanzie non sono state messe nero su bianco. Gli Stati Uniti cosa aspettano per definire formalmente questo punto?
Questo punto è stato, diciamo, affrontato molte volte e al momento definito ancora in modo molto vago, nel senso che da varie parti, Stati Uniti ma anche Europa, emerge un consenso sul fatto che queste garanzie di sicurezza siano indispensabili. Ci sono molteplici dichiarazioni sul fatto che si sarebbe a buon punto su questo, ma tutto è ancora avvolto abbastanza nella nebbia, perché per ora si tratterebbe di una formula mista secondo la quale questa garanzia di sicurezza all'Ucraina sul modello del famoso articolo 5 della NATO sarebbe offerta da una combinazione di alleati europei, i cosiddetti volonterosi, come nella traduzione italiana sarebbero i disponibili in realtà, più un patto bilaterale Stati Uniti-Ucraina, più una compartecipazione NATO. Tutte queste parti dovrebbero, secondo l'ipotesi fatta finora, contribuire. È però un'ipotesi appunto ancora piuttosto liquida, di fronte alla quale gli Stati Uniti tentennano, esitano a prendere l'iniziativa per una serie di motivi che riguardano questioni di politica interna, e cioè una certa parte del pubblico MAGA probabilmente avrebbe qualcosa da ridire di fronte a una scelta che amplia invece di restringere le responsabilità internazionali degli Stati Uniti. E poi ci sono questioni, diciamo, di indirizzo strategico più generale che stanno emergendo con gli ultimi documenti emanati da questa amministrazione, che fanno pensare che appunto da parte di Washington ci sia piuttosto la tendenza a ridurre gli impegni e a lasciar fare piuttosto agli europei per quanto riguarda cose che vengono ritenute di competenza fondamentalmente europea.
Marco Mariano, professore di storia dell'America del Nord all'Università di Torino, sull'incontro tra le delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti. In Italia si stimano in 2 miliardi di euro i danni del ciclone Harry, che ha colpito nei giorni scorsi il sud del paese. Non ci sono stati feriti gravi, ma la devastazione in Sicilia, Calabria e Sardegna è stata definita senza precedenti. Ieri sera la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato la convocazione del Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di emergenza nei territori. Da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Si riunirà lunedì il Consiglio dei Ministri e sarà la conta dei danni e il conto della distruzione. Ieri sera una nota di Palazzo Chigi ha indicato che sarà versato un anticipo sugli aiuti per le necessità più urgenti, tenuto conto che la prima stima parla per le tre regioni di 2 miliardi di euro. Il ciclone Harry, che si è abbattuto sulle coste di Sicilia, Sardegna e Calabria tra martedì e mercoledì scorsi, è stato devastante e il fatto che non abbia causato né morti né feriti ha forse attenuato già nei giorni successivi l'attenzione mediatica. Tutti però hanno parlato di un evento mai visto. La Sicilia sembra essere la regione più toccata, il ciclone si è abbattuto soprattutto tra Messina e Siracusa, ma danni sono stati segnalati anche nel Trapanese. Chilometri di litorali cancellati, strutture distrutte, tratti di strade e di ferrovie attraversati dalla forza dell'acqua e fatti cedere, con il mare che è penetrato anche fino a 100 metri tra le case. Nubi fragi, venti di tempesta e soprattutto mareggiate. Questa sembra essere la novità, con onde alte fino a 16 metri.
Non ho mai registrato in 30 anni di attività eventi con questo impatto economico. Tenete conto, sono stati impattati oltre centinaia di chilometri di litorale su cui insistono migliaia di attività economiche. E questo è dalla cifra anche della problematica che si dovrà affrontare da domani.
Salvatore Cocina, direttore generale della Protezione Civile della Regione Sicilia, dunque a terra e soprattutto l'economia, in testa l'economia balneare che stava iniziando a guardare alla prossima stagione.
Non c'è solo un problema di ripristino della strada o del lungomare, della rete elettrica, c'è un problema anche di ripristino delle attività economiche che davano da lavoro a tante famiglie.
Dai territori arrivano gli appelli al governo di Roma, che ieri sera ha coordinato una riunione tra le regioni e che appunto ha anticipato che dopodomani dichiarerà lo stato di emergenza, ma anche e più in generale a tenere alta l'attenzione per il timore che il tema dell'abusivismo possa smorzare la portata del disastro. Una ricostruzione, peraltro, che dovrà tener conto del possibile ripetersi di eventi simili.
Puntuale, con il mese di gennaio è stato pubblicato il rapporto annuale sullo stato delle finanze dei maggiori club calcistici europei. A redigerlo è stata Deloitte, una delle maggiori società di consulenza a livello mondiale. Per analizzare nei dettagli il rapporto abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, partiamo magari dal podio, che si basa sui ricavi per la stagione 2024-2025. In prima posizione c'è la Real Madrid, seguito dal Barcellona e dal Bayern Monaco. Un Real Madrid che per il secondo anno consecutivo ha superato la quota di 1 miliardo di euro di fatturato, e precisamente 1 miliardo e 200 milioni di euro. Altro elemento interessante, il ritorno del Barcellona. Dopo qualche anno di sofferenza, infatti era dalla stagione 2019-2020 che i catalani navigavano piuttosto in basso in questa classifica. Per loro 974 milioni di euro di fatturato, e tutto questo pur giocando lontano dallo storico Camp Nou, che è in piena ristrutturazione, quindi c'è da presumere che presto si arriverà anche qui al miliardo. Per questa classifica Deloitte prende in considerazione i primi 20 club europei per quel che riguarda i fatturati, e in totale questi club hanno generato l'equivalente di 11 miliardi e mezzo di franchi, una crescita dell'11% rispetto all'anno prima. Tra questi 20 club troviamo 9 società di Premier League, 3 spagnole, 3 tedesche, 3 italiane, una francese e una portoghese, quindi nessuna squadra svizzera.
Marzio, sono tantissimi soldi, da dove arrivano tutti questi miliardi?
Qui dobbiamo distinguere. Per le prime 10 in classifica la voce che conta di più sono i ricavi commerciali, quindi sponsor, vendita di materiale vario, ma soprattutto, sottolineano da Deloitte, l'utilizzo dello stadio al di fuori del giorno della partita. Ecco, questo sta diventando un elemento sempre più importante in termini di ricavi, sia organizzando eventi non calcistici, ma grazie anche alla grande offerta di ristorazione presente tutti i giorni. Insomma, si vende il marchio, si vende l'esperienza all'interno della casa della squadra, quindi fondamentale sta diventando la proprietà dello stadio. Discorso diverso invece per le squadre dall'11° al 20° posto. Per loro Attualmente la voce principale di ricavo sono i diritti televisivi, che contano per il 50% dei ricavi totali. Per le prime 10 di questa classifica la percentuale dei diritti TV conta solo per il 30%.
La scorsa estate abbiamo vissuto gli europei femminili in Svizzera, che hanno avuto un grande successo di pubblico. Sul calcio femminile cosa possiamo dire?
Possiamo dire che la differenza con quello maschile è a dir poco abissale. Se il Real Madrid fattura 1.200.000.000 di euro, la prima squadra femminile, l'Arsenal, ne fattura 25 milioni, seguita a pochissima distanza dal Chelsea, e al terzo posto c'è il Barcellona. La tendenza è alla crescita, questo è innegabile, c'è stato un aumento del 35% di ricavi in un anno. Così come per gli uomini, anche per le donne la voce di ricavo maggiore è quella commerciale, ma in questo caso la percentuale pesa per più del 70% del totale. Insomma, per vedere ricavi interessanti da diritti TV o presenze allo stadio ci vuole ancora parecchio tempo.
Marzio Minoli, noi chiudiamo qui 6 di sera con il calcio. Quello giocato invece a Cornaredo con la partita tra il Lugano e il Winterthur continuerà anche Rete 1 tra pochissimo. Il nostro magazine culturale andrà in onda durante la pausa della partita. Grazie, buona serata.